Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi ospite della nostra trasmissione è Roberto Pavanello da Vercelli, che ha speso le sue vacanze in visita alla redazione italiana di Radio Mosca, ma che ha pure visitato centinaia di radio private russe. Come al solito avremo lo spazio dedicato alle news, il cui testo insieme al file di questa trasmissione da scaricare in podcast li troverete sul nostro sito www.radiomagazine.net. Email info@radiomagazine.net e buon ascolto a tutti. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Buonasera Roberto.
Buonasera a te Dario e naturalmente anche a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine.
Con Roberto vogliamo parlare del suo recente viaggio, o perlomeno viaggio effettuato nel periodo estivo, visto che noi abbiamo ripreso appena due settimane da agosto. Il suo viaggio che quest'anno si è svolto in Russia, Ucraina, Slovacchia e credo, se non vado errato, in Ungheria. Io direi un attimino soprattutto di aprire con quello che interessa di più a noi italiani, cioè la sua visita alla redazione italiana della Voce di Russia, no Roberto? Innanzitutto com'è stato l'impatto, l'accoglienza con gli amici della radio russa?
Ma diciamo che tutto è andato alla perfezione, naturalmente avevamo già fissato l'incontro con mesi di anticipo, forse addirittura un anno fa c'era stato il primo contatto per organizzare questa visita, scambio di lettere, scambio di email in internet, fissato l'appuntamento per le 15 del pomeriggio, appena alle 15 siamo arrivati puntualissimi sono sbucati dal portone Giovanna, la voce storica della Voce di Mosca, della Voce di Russia, e Alexander, il nuovo direttore che da anni che anche lui dirige questa redazione italiana. Naturalmente ci hanno subito apportate a svolgere le brevi formalità che c'è di accesso, bisogna far vedere il passaporto come logico in qualsiasi radio di Stato. Dopodiché siamo saliti in un ampio salone dove sono raccolte un po' tutte le redazioni della Voce di Russia, questo perché il palazzo della Piasnischia Ulista 25 è in completa ristrutturazione, lo stanno rifacendo tutti, quindi sono in una situazione un po' di emergenza. Era presente un paio di giornalisti, la segretaria Nadia, tutti felicissimi di vederci, ci hanno scattato un sacco di fotografie, dopodiché siamo andati a prendere un caffè della caffetteria interna che esiste nella radio La Voce di Russia.
Caffè napoletano, Roberto?
Caffè non proprio napoletano, diciamo un misto turco-italiano. E poi siamo andati in studio per una registrazione di un'intervista. Fatto quello, ci siamo ancora trattenuti per un paio d'ore a discutere del più del meno della radio in Italia, della radio in Russia, delle onde corte in generale, di quelle che sono oggi i servizi italiani nel mondo. Insomma, un pomeriggio piacevolissimo, che è stato bellissimo sia per parte nostra e sono convinto anche per parte loro, perché chiunque voglia fra i suoi ascoltatori visitare la Voce di Russia, nel caso si trovasse a Mosca, non deve far altro che contattarli e essi sono ben felicissimi di riceverli.
Ecco, la Voce di Russia, che non a caso proprio da poco tempo ha, per così dire, di nuovo ampliato le trasmissioni in italiano, che hanno un nuovo programma la sera tardi alle 11, se non vado errato, su Onda Media, mentre su internet ci sono alcune trasmissioni disponibili in MP3, però non c'è ancora il vero e proprio streaming, no Roberto?
No, non c'è ancora il proprio vero streaming, ma c'è il podcast, ad esempio si possono riascoltare le trasmissioni di qualche giorno prima, si possono riascoltare la rubrica Lettera dall'Italia, si può ascoltare ancora la nostra intervista, quindi non esiste... Diciamo che qualcosa si può già fare anche in internet, anche se naturalmente la Voce di Russia dispone di trasmettitori potentissimi, quindi la si ascolta con nessun problema, sia in onde corte in tutta Italia, sia specialmente nel sud Italia, come hai detto te, anche in onde medie durante la trasmissione serale.
Ecco, stiamo parlando, amici ascoltatori, questo lo dico soprattutto per quelli che ci seguono su internet in modulazione di frequenza, magari ignari del tipo di discorsi che facciamo in questa trasmissione, stiamo parlando della Voce della Russia, che diciamo che è un pezzo di storia della radiofonia internazionale, credo una delle ultime sopravvissute insieme a Radio Londra e Voce dell'America, nate proprio durante l'ultimo conflitto mondiale. E ricordiamo appunto a chi ci segue che da Radio Mosca parlarono quelli che poi furono i fondatori del Partito Comunista Italiano, con delle trasmissioni che erano dirette all'Italia occupata dal nazifascismo, no?
Esattamente, la Voce di Russia, quando si chiamava Radio Mosca, fino a quando col crollo dell'Unione Sovietica ha cambiato denominazione da Radio Mosca a Voce di Russia. Radio Mosca era non solo la voce dell'Unione Sovietica, ma anche un po' la voce del Movimento Comunista Internazionale. Il servizio italiano è nato addirittura 70 anni fa, e quindi oggi il servizio italiano per l'estero più lungo, più longevo che esista. Fra di essi basta ricordare che durante la dittatura fascista in Italia, fra i vari fuoriusciti comunisti in Unione Sovietica, c'era anche Palmiro Togliatti che lavorava alla Voce di Russia, tanto per dire. Ecco a che livello era la collaborazione fra il Partito Comunista Italiano e Radio Mosca.
Ecco, sono contenti dell'attuale governo italiano alla Voce della Russia, Roberto?
Diciamo che la Voce della Russia è un'emittente governativa, quindi segue la linea governativa della Russia, e i rapporti tra il governo italiano e il rapporto russo in questo momento direi che sono a dir poco idilliaci, specialmente quelli personali fra i nostri due premier.
Ecco, a seguito dei vari incontri fra Putin e Berlusconi, ovviamente. Bene, amici, con Roberto stiamo parlando del suo viaggio in Russia. Io direi di fare un attimo una pausa e poi riprendiamo il nostro discorso, d'accordo?
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello, di recente reduce da un viaggio che l'ha portato in giro per l'Europa dell'Est, Russia, Ucraina, Slovacchia e Ungheria. Ecco, abbiamo parlato della tua visita a Radio Mosca, giusto una battuta per quanto riguarda i palinsesti in lingua italiana, che cosa è cambiato in questi anni, no?
Ma indubbiamente i palinsesti in lingua italiana sono cambiati, mentre prima era praticamente un programma, non dico di totale propaganda politica a favore di una determinata idea, quella comunista, tanto per intenderci, oggi viene dato molto più spazio all'informazione nazionale e internazionale, viene dato spazio, moltissimo spazio alla cultura russa, che è qualcosa di immenso, conosciamo tutti poeti, scrittori, danzatori russi, cosa ha dato la Russia alla cultura mondiale, viene dato ancora tantissimo spazio alla Lettera dall'Italia, forse la rubrica più famosa che viene trasmessa dalla Voce di Russia, quella dove vengono lette praticamente tutte le lettere e le mail che arrivano dagli ascoltatori, e anche c'è una parte musicale veramente bella, sia di canzoni tradizionali sia della nuova musica russa, rock and pop, che si sta evolvendo a tutto spiano anche in quel paese.
Ecco, chiaramente abbiamo parlato della Voce della Russia, credo oramai anche in Russia ci siano emittenti private, no?
Ah beh, certamente, esistono emittenti private, direi che è una situazione molto simile a quella italiana, oramai ben poche radio locali, tantissimi network nazionali con qualche ora di trasmissione locale, pubblicità locale nelle varie città, ma anche lì siamo una decina di network, tutti altamente professionali, molti a capitale straniero, francese, tanto per fare alcuni nomi, Europa Plus, dove il capitale è quello di Europa 1, parigina, Energy, dove il capitale è sempre quello della parigina Energy. Esistono anche altre stazioni che sono capitale statunitense, addirittura, esistono programmi dove si possono sintonizzare Radio France International, la BBC World Service, in modulazione di frequenza, quindi anche se a volte si dice che è un governo un po' oligarchico, non proprio il massimo della democrazia, c'è da dire che uno spazio di libertà, anche all'altra idea, anche in Russia sicuramente esiste.
Ecco, e lo spazio per la pubblicità, Roberto?
Lo spazio per la pubblicità, ogni c'è un limite massimo, che abbiamo saputo è di 12 minuti all'ora, non si può andare oltre quel tetto. La pubblicità può essere sia nazionale che sia locale. Alcune emittenti locali addirittura pagano loro, alcuni grossi network, per ripetere nella loro città i programmi e in questo modo poter inserire la loro pubblicità. Loro pagano il network per avere la programmazione e poi prendono i soldi dai clienti per quanto riguarda la pubblicità locale.
Ecco, purtroppo abbiamo giusto una piccolissima manciata di minuti per parlare del restante tuo viaggio nell'Europa dell'Est. Cosa possiamo dire, Roberto? Abbiamo giusto un minuto e mezzo.
Ma possiamo dire che sono stati gentilissimi anche in Ucraina, Radio Ukraine International, abbiamo potuto visitare la redazione inglese, anche lì un'intervista, le apparecchiature sono forse un po' più vetuste che quelle della Voce di Russia, invece modernissima, veramente una stazione internazionale all'avanguardia, direi Radio Slovacchia Internazionale, infatti abbiamo fatto anche una breve visita in Bratislava, qui esiste ancora, non esiste un programma italiano, ma esiste un programma in spagnolo, quindi comprensibilissimo a tutti. Purtroppo siamo stati in Ungheria, ma non esiste più il servizio italiano di Radio Budapest, ma però esiste in internet una specie di emittente tipo Radio Magazine che trasmette dei notiziari in lingua italiana, Radio Inform, curata da Rita Faragò, una vecchia redattrice, un vecchio nel senso che prima lavorava a Radio Budapest, in quanto non è affatto vecchia, è una bellissima signora 35enne, e quindi anche lì, andando in internet, si possono ancora avere notizie in italiano dall'Ungheria.
Quindi diciamo questo evolversi per lo meno positivo su internet di una trasmissione in italiano che non esiste più, non ci sono più delle redazioni in lingue straniere da Radio Budapest, un'emittente sicuramente storica e che tutti quanti noi ammiravamo i programmi, soprattutto quando si parlava di sport dall'Ungheria, no Roberto, ti ricordi?
Di sport, e poi avevo un bellissimo programma di Radio Budapest Your Web Club International, dove veniva dedicato un quarto d'ora degli appositi programmi unicamente dedicato al robe del radioascolto.
Ecco, giusto a pennello questa tua nota sui programmi di Radio Budapest, invece Radio Mosca che hanno detto ci sono delle aperture per quanto riguarda il radioascolto?
Sì, diciamo che noi abbiamo chiesto che venisse introdotto uno spazio anche dedicato al radioascolto e può darsi che questo in futuro venga preso, anche perché hanno numerosi contatti con Fiorenzo Repetto dell'Associazione Italiana del Radioascolto, quindi non è detto che un giorno non possa esserci. Comunque già oggi come oggi non il servizio italiano, ma il servizio spagnolo della Voce di Russia trasmette un programma dedicato al radioascolto. Consiglio a tutti di seguirlo perché si hanno sempre interessanti notizie sul nostro hobby anche da questo programma in lingua spagnola.
Ecco, poi giusto così per concludere, ricordiamo anche gli interventi in alcune conferenze qui in Italia di Alexander Prostakov, no? Che ha curato insomma delle conferenze, che ha parlato appunto di Radio Mosca, di questa voce storica in lingua italiana. Ecco, amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono Roberto Pavanello da Vercelli, ecco, come al solito hai un articolo dedicato a questo tuo viaggio che ci metterai a disposizione su internet, Roberto?
Beh, non immediatamente, in quanto è ancora in fase di realizzazione, appena sarà realizzato, completato, ti verrà naturalmente mandato alla tua email.
Allora, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, risentirci.
Ok, grazie a te, nuovamente un cordiale saluto a tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E apriamo con un argomento spinoso, il gioco d'azzardo, scommesse e poker online, che ha visto una battaglia legale partire dal piccolo paese del Portogallo e approdare alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Strasburgo, per la quale è lecito e compatibile con la libera prestazione di servizi vietare l'offerta di giochi d'azzardo sul web. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea era stata chiamata a decidere della legittimità della normativa portoghese che ha un monopolio in questo campo, secondo la quale, in considerazione delle particolarità connesse all'offerta di giochi d'azzardo tramite internet, tale normativa può essere giustificata dall'obiettivo di lotta contro la frode e la criminalità. La normativa medesima prevede parimenti sanzioni sotto forma di ammende nei confronti di coloro che organizzino giochi di tale genere in violazione di tale diritto esclusivo e che effettuino pubblicità per tali giochi. Alla BWIN, impresa privata di giochi online con sede in Gibilterra, e alla Liga Portuguesa di Football Professional sono state inflitte ammende pari rispettivamente a 74.500 euro e 75.000 euro per aver offerto non solo giochi d'azzardo tramite internet, ma effettuato anche pubblicità per i medesimi, visto che tale settore è monopolio dello Stato. Il Tribunal della Pequena Instância Criminal do Porto, in Portogallo, dinanzi al quale la WIN e la Liga hanno contestato tale ammende, si è interrogato in merito alla compatibilità della detta normativa portoghese con la libertà di stabilimento, la libera circolazione dei capitali e la libera circolazione dei servizi. La Corte osserva che tale compatibilità non possono trovare applicazioni nella controversia in esame. Ciò premesso, la Corte ha esaminato se la libera prestazione di servizi osti alla normativa portoghese nella parte in cui vieta ad operatori quali la WIN, con sede in altri Stati membri, in cui forniscono legalmente servizi analoghi, di offrire giochi di azzardo tramite internet sul territorio portoghese. Nell'ambito di tale esame, la Corte ha ritenuto in primo luogo che la normativa portoghese costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi. La Corte ha tuttavia ricordato che restrizioni alla libera prestazione dei servizi possono essere giustificate solo da motivi imperativi di interesse generale. Infatti, in assenza di un'armonizzazione comunitaria in materia di giochi d'azzardo, gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in tale settore e eventualmente di definire con precisione il livello di protezione voluto. E mentre alla vigilia dell'apertura delle scuole in Italia si parla che presto si avranno i libri di testo esclusivamente su internet, se scendono in campo gli accademici in difesa di Google Books, dai libri online benefici sociali enormi, affermano associazioni per i diritti civili, istituzioni che operano nel campo della disabilità e gruppi legati al mondo della didattica, sostengono l'accordo legale raggiunto per Google Books. In teleconferenza hanno questi dichiarato che l'alleanza del motore di ricerca con autori ed editori per acquisire il copyright su milioni di libri offre importanti benefici sociali perché aumenta esponenzialmente le possibilità di accesso all'informazione anche per quelle fasce della popolazione meno benestanti e svantaggiate economicamente. L'accordo avviene a conclusione di una lunga causa avviata nel 2006 dalle associazioni degli autori Author Guild e editori americani AP, uniti per una class action contro Google Book Search. Particolarmente decisiva a contrastare l'operazione di Google è il concorrente Amazon, che oltre a vendere milioni di libri ogni anno permette anche di scaricare a pagamento le copie digitali per i lettori elettronici. L'azienda di e-commerce statunitense, che prima ha fatto la sua fortunata scelta di vendita di libri online, trova un alleato negli autori tedeschi, che hanno chiesto recentemente di bloccare il progetto o comunque di escluderli perché temono di essere danneggiati dalla digitalizzazione messa online senza permesso delle loro opere. Secondo la loro tesi, l'accordo con Google consegnerebbe il monopolio della distribuzione di alcuni libri in formato elettronico e ostacolerebbe eventuali servizi concorrenti. Il social network A Small World, quello noto per aver dimostrato mostrato i 6 gradi di separazione e considerato un po' l'antitesi di Facebook, potrebbe diventare in parte italiana con l'acquisto della maggioranza relativa della società da parte dell'imprenditore torinese Arthur Artom con la sua anonima Artom Invenzione. È lo stesso imprenditore torinese a dare la notizia che il 40% del social network sarebbe in vendita. Ne ha parlato dal Trentino durante la quinta edizione di Repro alla presenza di politici e professionisti italiani. È vero, spiega Artom, che la grande concorrenza di Facebook ha messo in sofferenza l'esclusivo A Small World, che vide tra i soci fondatori il figlio dell'ambasciatore di Svezia all'ONU, Eric Wachtmeister, ma sono convinto che sia il momento giusto per acquistarlo facendo un affare. Penso alla scia di delusi di Facebook, anche se so, dice Artom, che questo social network resterà in piedi per sempre. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.